Torniamo, abbiamo detto in Nepal, ci eravamo lasciati la settimana scorsa con queste immagini dei disordini, immagini che prendevano la forma dei manifestanti, di un parlamento parzialmente in fiamme, delle case di alcuni parlamentari in fiamme, parlamentari portati per le strade, le immagini che ci parlano delle dimissioni del primo ministro del Nepal e di una serie di manifestazioni che erano sfociate in violenza e c'erano state anche delle vittime in questi scontri tra la polizia, in questo caso, e i manifestanti. A che punto siamo?
Allora, sappiamo che negli ultimi giorni si è calmata la situazione, quindi questo è il primo dato di fatto. Si sta ricostruendo quello che si può ricostruire, quello che è stato distrutto, parliamo anche di negozi e beni di prima, dove si vendono i beni di prima necessità, ma nel frattempo la cosa forse più importante che è successa, il paese non è più in mano ai militari, ma c'è una nuova prima ministra ad interim, finché ci saranno le prossime elezioni l'anno prossimo. Ed è una donna, la prima donna a ricoprire questo ruolo nel paese, ed è Sushila Karki. È un nome che a noi dice poco, però è importante che c'è adesso una figura di riferimento, ci sono dei nuovi ministri, tutti ad interim, quindi rimangono finché non si voterà. Forse una cosa importante da dire, forse l'avevamo detto la settimana scorsa, è partito tutto dal blocco di alcuni social media, Facebook per dirne uno, mm-hmm. però anche altri, WhatsApp anche, ma non era solo quello, da lì si è capito che hanno detto basta, che era veramente la miccia, dietro c'erano problemi di corruzione, diciamo questo governo era veramente accusato di non essere neutro e di non volere per forza il bene del suo paese, questo è un po' il dato di fatto.
Intanto oggi è una giornata di lutto nazionale, ieri si sono svolti i funerali di Stato per le vittime della rivolta, chiaramente le ferite si stanno sanando, nel senso che anche gli ospedali sono pieni di persone. Sì. Che sono
colpite anche da armi da fuoco, esatto. Perché sono stati veramente degli scontri.
E intanto si stanno preparando le elezioni, come dicevi tu, del 2026. Il Nepal, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, perché il Nepal, forse un po' ce lo dimentichiamo, è l'ultimo paese in serie di tutta una serie di paesi del sud-est asiatico o dell'estremo oriente che nel corso degli ultimi anni ci sono stati dei sollevamenti contro il governo, tanto che alcuni media, diversi media, anche occidentali, hanno usato questa espressione, l'espressione primavera asiatica, paragonandola a quello che dal 2011 era successo nei paesi del Nord Africa, sì. Dei paesi arabi con la primavera araba.
Pensiamoci, sì, perché diciamo Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, adesso il Nepal, pensiamoci.
Il Nepal è l'ultimo paese in termini cronologici sulla linea del tempo a vivere un momento di sollevamento popolare. Hai citato tu prima il Bangladesh, l'Indonesia, lo Sri Lanka, altri casi di paesi dell'estremo oriente e del sud-est asiatico nel loro caso a essere coinvolti in movimenti contro il governo, tant'è che alcuni media, alcuni giornali hanno parlato di primavera asiatica, di proteste politiche. Con primavera si intende il popolo in questo caso che si risveglia, come la primavera si risveglia, contro l'oppressione del governo. Il riferimento è recente alle primavere arabe del 2011, ma se si vuole il riferimento storico è alla primavera dei popoli 1848, quando mezza Europa si solleva contro le monarchie, e alla primavera di Praga del 1968. Entrambi questi riferimenti non sono andati, diciamo, bene dal punto di vista del popolo, nel senso che si è trattato di rivolte che poi di fatto non hanno portato a consistenti cambiamenti politici. Nel caso asiatico è tutto in corso.
Sono delle ondate, come le hai descritte, dove ci sono in realtà dei denominatori comuni per capire se in questo caso è giusto parlare anche di primavera. Guardiamo un po' i punti e cerchiamo di capire se davvero ci sono i presupposti per parlarne per davvero.
Allora, il primo punto in comune è il fatto che si tratta di proteste giovanili. In Nepal si è parlato addirittura della protesta della generazione Z, studenti, sì, che sono scesi in piazza con la divisa da studenti. Generazione Z sono i nati tra il 97 e il 2012. In Sri Lanka nel 2022 anche in quel caso erano stati i giovani protagonisti della protesta che avevano portato alle dimissioni e alla fuga del presidente. Nel 2024, quindi estate scorsa, altro paese, il Bangladesh. In quel caso erano proteste universitarie che avevano portato anche lì alle dimissioni del primo ministro, come è successo, sì, in Nepal. In Indonesia è successo in realtà il mese scorso, è successo ad agosto, anche lì migliaia di giovani in protesta contro il presidente. Lì il presidente è riuscito a mantenere comunque il potere anche grazie all'intervento dell'esercito. In ogni caso sono i giovani scontenti per la loro situazione, perché evidentemente è una grossa crisi che riguarda anche la disoccupazione giovanile, ma anche perché si tratta di paesi molto giovani e quindi è facile che siano i giovani a scendere per le strade.
Sì, poi tra l'altro anche la disoccupazione giovanile è molto, molto elevata, e quando c'è malcontento in una parte della popolazione che non vede il futuro, è più propensa, la sente proprio più sulla sua pelle il disagio.
Altro punto in comune, il fatto che è una protesta giovanile contro una classe dirigente, sì, tendenzialmente anziana, e che loro accusano di essere corrotta. Infatti, come è stato il caso del Nepal, in quel caso il blocco dei social, ma dietro, lo abbiamo ripetuto più volte, c'era l'accusa di corruzione, di privilegi nei confronti dei familiari dei parlamentari o dei politici al governo. Nel caso del Nepal, lo Sri Lanka e il Bangladesh, i leader che sono stati rovesciati avevano tutti più di 70 anni, quindi si tratta appunto di una classe politica piuttosto vecchia. Altro che è poi il terzo punto in comune, il fatto che si parla di un'economia in crisi e una situazione economica delicata, la disoccupazione che avanza, il lavoro nero che dilaga, ma in tutti questi casi c'è stato sempre un fatto scatenante. Abbiamo parlato già largamente della scintilla in Nepal. In Sri Lanka era stato un blackout e la carenza di cibo e carburante. In Bangladesh era stata una legge a favore delle persone affiliate al partito del governo, quindi dei privilegi nei confronti di chi sosteneva il governo. In Indonesia invece, a proposito di corruzione, era stato un rimborso spese di $3,000, quindi facciamola facile, 3,000 franchi al mese per i parlamentari, che a noi possono sembrare non tantissimi, ma per un paese povero come l'Indonesia sono uno sproposito rispetto alla povertà della popolazione. Quindi anche lì l'accusa di corruzione nei confronti della classe politica. Abbiamo cercato di unire i punti in comune. Detto questo, si tratta comunque di quattro paesi con quattro storie diverse, e quindi bisognerà anche dar tempo a quello che sta succedendo di evolvere per poi tirare le somme, anche perché in alcuni casi ci sono stati dei cambiamenti, in alcuni casi appunto ci sono stati dei cambiamenti che hanno portato già delle elezioni, in altri casi le elezioni sono in previsione ma non sono ancora avvenute, in alcuni casi c'è un governo ad interim, quindi la situazione è ancora molto volubile.
Ecco perché si parla comunque di primavera asiatica, si è iniziato a parlare di questo termine.